Radio Giornale.
Un centinaio di morti nell'attentato kamikaze all'aeroporto di Kabul, 13 sono militari americani, il presidente statunitense Biden promette di trovare e punire i colpevoli. Ma chi è il gruppo ISIS che ha rivendicato l'attentato e qual è il suo obiettivo? Interrogativi cui cercheremo di rispondere nel giornale. I contagi da coronavirus in Svizzera riguardano in buona parte i migrati, le campagne di prevenzione faticano a raggiungere questa parte della società. La giamaicana Fraser Price nei 100 e la venezuelana Rojas nel salto triplo sono loro le stelle che ieri sera hanno illuminato Atletissima a Losanna. Un duplice attentato, decine di morti e feriti e davanti ore di incertezza fino al 31 agosto, data di completamento del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, una scadenza vicina ma che sembra lontanissima dopo quello che è accaduto ieri. Paola Nürnberg, sei con me in studio, con te facciamo gli aggiornamenti.
Sì, partiamo dal bilancio che parla di oltre 100 morti e 150 feriti tra i civili afghani in attesa o nella speranza di lasciare il paese, ma anche tra i soldati americani. Tra questi ultimi sono 13 le vittime del duplice attacco kamikaze che ha colpito l'area perimetrale dell'aeroporto di Kabul e anche nelle vicinanze di un hotel che era usato dal personale britannico. Insomma, è avvenuto quanto era stato annunciato poche ore prima dai governi americano e britannico dopo che i loro servizi segreti avevano dato l'allarme. Attacco, come sappiamo, rivendicato dall'ISIS e condannato, oltre che ovviamente dalla comunità internazionale, anche dai talebani, che in un certo senso ritengono responsabili i militari statunitensi perché dicono la sicurezza dell'area sarebbe sotto il loro controllo. Va detto però che anche i talebani controllano l'accesso allo scalo, tant'è vero che un funzionario della NATO ha fatto notare che se c'è da attribuire una responsabilità di quanto sta avvenendo in questi giorni, questa va attribuita proprio ai talebani, che nelle scorse settimane, cioè durante la rapida campagna per riprendere in mano il paese, sono stati loro che hanno aperto le porte delle prigioni.
E ieri sera Joe Biden, presidente statunitense, ha parlato alla nazione, è apparso provato dopo quello che è successo, ma ha anche confermato che non si fermerà il ritiro dall'Afghanistan come previsto per il 31 agosto.
Sono ore sicuramente molto difficili per il presidente americano, che ha detto che la missione sarà comunque portata a termine, che continueranno le operazioni quindi di rimpatrio, ma ha aggiunto anche che agli autori dell'attacco sarà data la caccia e che questi la pagheranno. Non dimenticheremo e non perdoneremo, sono state ancora le parole di Biden, ma non basteranno queste dichiarazioni a spegnere le polemiche che si sono accese dopo questa pesante crisi che si è abbattuta sul paese, in cui la NATO, americani in primis lo ricordiamo, sono stati ininterrottamente presenti per 20 anni, un paese rimasto instabile e adesso polveriera che rischia anche di innescare esplosioni a catena.
Paola Nürnberg con gli aggiornamenti su quanto è successo ieri a Kabul. L'attacco è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico, già ieri il principale indiziato era il gruppo ISIS Khorasan, ma chi sono e che obiettivi hanno i suoi militanti? Ce lo spiega il nostro collaboratore esperto di Afghanistan, Giuliano Battiston.
Gli attentati all'aeroporto di Kabul sono stati rivendicati dalla provincia del Khorasan, la branca locale dello Stato Islamico. Fondata tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, puntava a rompere il monopolio del jihad da parte dei talebani ed è attiva soprattutto nelle aree di confine tra il Pakistan e l'Afghanistan. I rapporti con i talebani sono cambiati nel tempo. Nell'inverno del 2017 lo Stato Islamico ha stabilito un accordo con gli Akkani, la componente più oltranzista del movimento. Poi quell'accordo è saltato, tanto che i talebani, 2 anni dopo, alla fine del 2019, hanno contribuito a smantellare il quartier generale dello Stato Islamico nella provincia orientale afghana di Nangarhar, combattendo in quel caso a fianco o quasi delle truppe speciali americane. Nel febbraio 2020 è arrivato l'accordo bilaterale con gli Stati Uniti, con cui i talebani sono diventati alleati contro il pericolo dei jihadisti duri e puri. Oggi quei jihadisti vogliono sfruttare il caos della transizione politica in corso e indebolire i talebani, ma c'è anche un'altra ipotesi, quella che gli Akkani abbiano riattivato i vecchi contatti con lo Stato Islamico e che li stiano usando per trarre vantaggio nel conflitto interno ai talebani, uniti finora nel cacciare le truppe straniere e divisi ora per il controllo del potere.
alleanze che si fanno e si disfano, insomma. Comunque, quanto è successo ieri era un evento temuto, addirittura annunciato, diretto contro i nuovi governanti dell'Afghanistan, i talebani, ma anche contro le potenze occidentali, Stati Uniti in primis. Noi vogliamo commentarlo con Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, collegato con noi in diretta. Buongiorno e ben ritrovato. Dunque, questo ritiro che si sta venendo in Afghanistan, dall'Afghanistan, lascia dietro di sé un paese che rischia il caos, insomma è tornato proprio quel terrorismo che si voleva sconfiggere, si voleva anche in un certo senso sconfitto.
Innanzitutto buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori. Le invidio, dottoressa, il suo straordinario ottimismo, perché dire rischia è veramente in questo momento un salto quantico. Lasciamo un Afghanistan fortemente destabilizzato, lo ridiamo a coloro che avevano portato il paese nel medioevo più cupo e violento, però dobbiamo dire, sempre per dovere d'onestà, che la missione di controterrorismo in Afghanistan è, per quella che era nata post 11 settembre, è sostanzialmente riuscita. Bin Laden è stato eliminato, le infrastrutture di Al-Qaeda non sono più presenti nel paese, però quello che è miseramente fallito, perché immaginare un successo militare scevro da un successo politico, sociale, economico sarebbe veramente stupido. Quello che miseramente fallito è stata l'operazione di nation building e di democracy building. Anche questo bisogna avere il coraggio di dirsele le cose.
Lei diceva, appunto, ha sottolineato che insomma si lascia un paese in piena instabilità, noi dobbiamo aspettarci quindi ulteriori attentati, ne abbiamo già vissuti in questi anni, ma con una maggiore frequenza rispetto a quelli a cui eravamo abituati.
Se parla di attentati in Europa,
no, in Afghanistan.
Di una partita diversa. In Afghanistan si sta giocando in questo momento una guerra. La guerra per chi potrà essere il modello statuale leader per il radicalismo islamico nei prossimi 100 anni, da una parte l'Emirato, dall'altra parte lo Stato islamico. Quindi è assolutamente logico che lo Stato islamico, che è il nemico giurato dei talebani, continuerà a premere sull'acceleratore per far vedere al proprio pubblico che i talebani non sono nel completo controllo del paese e che loro, gli uomini dello Stato islamico, possono muoversi ed agire.
In tutto questo, lei come vede il futuro ruolo delle potenze occidentali che hanno lasciato il paese? Si schiereranno e come si schiereranno?
Dottoressa, noi non avremo alcun ruolo. Ce ne siamo andati nella vergogna, ce ne siamo andati lasciando lì tante persone che hanno preferito lanciarsi dalle ali di un aereo sapendo che probabilmente morivano piuttosto che rimanere in Afghanistan con la certezza che sarebbero morte. Non avremo alcun ruolo perché non abbiamo derogato ai principi fondamentali della solidarietà, dell'amicizia, della correttezza, del mantenere parole e, mi perdoni, anche della realpolitik. Che ruolo potremmo avere in una zona dove in questo momento, non parlo solo dell'Afghanistan, ma in tutta l'Asia centrale, in questo momento siamo considerate persone che non mantengono le promesse fatte?
Sì, insomma, la sua lettura è decisamente poco ottimista e anche poco positiva nei confronti del ruolo dell'Occidente. Ringrazio Andrea Margelletti, che lo ricordo è presidente del CESI Centro Studi Internazionali. E per chiudere questo capitolo vi segnalo che la Catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione afghana. Donazioni sono possibili sul conto postale 10 15 006 e direttamente sul sito della Catena della Solidarietà. Siamo all'attualità svizzera, ora l'eventuale estensione dell'obbligo del certificato Covid anche per accedere a bar, ristoranti e palestre, proposta dal Consiglio federale mercoledì, ha incassato il pieno appoggio dei direttori della sanità che ieri hanno fatto il punto della situazione con Alain Berset. I governi cantonali sono chiamati a esprimersi su questa controversa misura, lo ricordiamo, entro lunedì. Da Berna, Mattia Serena.
È a livello cantonale, a San Gallo, ma non solo, che è partito il dibattito su un maggiore utilizzo del certificato Covid. La proposta è arrivata in fretta a Berna. Il Consiglio federale ne ha parlato mercoledì e ha stabilito che se la situazione negli ospedali dovesse aggravarsi, per accedere praticamente a tutti i luoghi di ritrovo al chiuso, bisognerà dimostrare di essere vaccinati, guariti o testati negativamente.
Es gibt eine sehr, sehr breite Unterstützung.
Una possibilità ampiamente sostenuta dalla conferenza dei direttori cantonali della sanità, ha affermato il suo presidente Lukas Engelberger, convinto che questo sia lo strumento giusto per evitare un'eventuale pressione eccessiva sul sistema sanitario. Da quando ciò potrebbe essere necessario lo dirà l'andamento dei ricoveri. Engelberger vorrebbe che a decidere se e quando estendere l'uso del certificato sia il Consiglio federale per l'intero paese.
Klar wären. Aber man kann den Fall nicht ausschließen.
Ma non si può escludere, aggiunge, che un cantone decida di tirare il freno prima della Confederazione. Ci deve essere questa possibilità, ma non sarebbe certo l'ideale.
Das muss möglich bleiben, es ist aber suboptimal.
Negli scorsi mesi, infatti, misure sanitarie diverse tra i cantoni per quanto riguarda, ad esempio, le chiusure dei ristoranti, delle strutture per il tempo libero o l'uso della mascherina avevano mostrato limiti sia nell'applicazione sia nella loro efficacia nel contrastare il virus.
E le infezioni da coronavirus, lo ricordiamo, sono in aumento, così come le ospedalizzazioni, e tra i pazienti c'è una quota molto alta di persone immigrate o con un passato migratorio. Una constatazione che pone interrogativi sull'efficacia della campagna nelle comunità straniere. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Che i tassi di vaccinazione tra le persone con un passato migratorio siano relativamente bassi è noto, ed è noto anche all'Ufficio federale della sanità pubblica, che fin dall'inizio della campagna di immunizzazione ha diffuso informazioni in varie lingue. Per Max Bamidele, che in veste di direttore della principale stazione televisiva per immigrati in Svizzera sta contribuendo a diffondere queste campagne, questi messaggi non centrano il bersaglio, come affermato ai microfoni RTS. Il governo trasmette delle informazioni affidabili, ma quando chiedete alle autorità cosa fanno a livello cantonale, la risposta è: abbiamo tradotto i messaggi e li abbiamo pubblicati sulla pagina web. Ma la popolazione in Svizzera in genere non si informa attraverso i siti internet delle autorità, ma tramite la tele, la radio, i giornali. Fin tanto che non si arriva al dunque, non si risolve il problema. Alcuni cantoni si sono già mossi per sensibilizzare le diverse comunità straniere, ma andrebbe fatto di più, ed è così che la conferenza dei direttori cantonali della sanità si sta attivando in tal senso, come sottolinea il suo segretario Michael Jordi. È importante raggiungere le persone chiave di queste comunità se si vuole convincere questi gruppi a vaccinarsi. E bisogna farlo velocemente, anche perché dopo le vacanze estive seguono quelle autunnali.
E siamo allo sport. Era una serata freddina ieri a Losanna per Atletissima, ma a Massimo Miccoli non sono mancate le prestazioni di rilievo.
Sì, ben ritrovati. La grande presenza del pubblico intanto e delle belle gare hanno comunque in parte riscaldato l'ambiente, ad iniziare dai 100 metri femminili con la vittoria dopo Tokyo di Shelly-Ann Fraser-Pryce. Sesto posto e settimo rango per Ayla Del Ponte e Mujinga Kambuji. Soddisfatta comunque la ticinese per la sua prestazione, l'ascoltiamo.
Bellissimo ritrovare un pubblico così caloroso, poter condividere quest'ultima corsa con Lea, con la sua staffetta, è unico. Sono veramente contenta del mio 100 metri, mi spiace un po' per gli ultimi metri perché non sono riuscita a mantenere la mia forma. Un altro tempo sotto gli 11 è veramente fantastico.
Del Ponte, che insieme a Kambuji corre, dice, ha chiuso al secondo posto la 4%, altra grande protagonista della serata nel triplo, Yulimar Rojas con 15,56. Il calcio, dopo lo Young Boys in Champions League, bernesi inseriti nel gruppo con Manchester United, Atalanta e Villarreal, un'altra elvetica ieri sera ha festeggiato l'ingresso nella fase a gironi. In Conference League giocherà infatti il Basilea, Renani, che dopo i rigori in Svezia hanno eliminato l'Hammarby. Oggi oggi alle 13.30 a Nyon i sorteggi dei gironi. Anche nell'hockey tempo di Champions League alle 19.45 alla Corner Arena il Lugano ospita gli svedesi dello Skellefteå. Ieri sconfitte per Zugo e Zurigo, successo in trasferta del Losanna al supplementare contro i finlandesi del Lucco. Infine una nota di basket e mercato: il nazionale svizzero Roberto Kovac torna in Ticino, giocherà nel Massagno.
E questa era l'ultima notizia del Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.